Vorremmo provare a buttare lì alcune parole che ci aprano un po' delle finestre sullo sguardo giudaico sulla Bibbia, no? Mi ricordo il percorso che stiamo cercando di fare è quello di ricostruire in qualche maniera l'idea di Dio nella Bibbia e ci siamo avvalsi di alcuni spunti di una storia di quest'idea di Dio nella Bibbia, quindi abbiamo fatto un approccio storico. È ovvio, l'avete visto largamente, insomma, è ovvio che ci riferiamo poi a un nostro mondo, a una nostra prospettiva, e addirittura poi ho introdotto esplicitamente delle esemplificazioni di lettura che sono abituali per noi, no? Quindi, cioè già la prospettiva cristiana in quel senso lì, nel senso che siamo abituati a guardare la Bibbia in una certa maniera, l'abbiamo abbondantemente usata, anche se spero, credo, in qualche maniera alcuni dati di un'analisi storica oggettiva siano usciti, siano passati, no? Però è un'altra cosa e quindi vorremmo un po' aggiungere questa prospettiva, anche se lo facciamo da dilettanti e in estrema superficialità, no? Cioè il Dio dei giudei, il Dio della Bibbia, come lo guardano i giudei, noi sappiamo pochissimo. Sappiamo cosa racchiude la gloriosa e tragica storia del rapporto tra cristiani e giudei, questo lo sappiamo, più o meno, perché sembra che non si sappia molto. Può succedere ancora qualcosa di gravissimo, ma probabilmente non lo sappiamo ancora, no? Sappiamo anche, su questo abbiamo discusso tanto, sulle radici giudaico-cristiane dall'Occidente e come per alcuni versi le radici giudaico-cristiane dall'Occidente siano in questione, no? Ci siamo fermati su queste robe un po'. E però siamo sicuri che per noi cattolici, quello il mondo ebraico rispetto alla Bibbia, è una realtà che conosciamo pochissimo, diciamo sconosciuta per il mondo di base cattolico, per le parrocchie, tanto per dare un riferimento. E d'altra parte la conoscenza del mondo giudaico invece sta rinnovando in profondità. Sapete che si parla della terza fase della ricerca storica su Gesù, ma è fondamentalmente questo, no? Il rinnovamento che noi, profondo, che noi abbiamo nella conoscenza di Gesù, grazie alla conoscenza del fondo giudaico della vita di Gesù, della cultura di Gesù, della vicenda di Gesù. Cioè, noi per secoli, ma è anche comprensibile, insomma, ci siamo presi Gesù, l'abbiamo fatto diventare il personaggio occidentale, fondatore del cristianesimo, staccandolo quasi completamente dalle sue radici giudaiche. I preti per secoli e secoli non hanno saputo niente dell'ambiente giudaico di Gesù. Ma pensate come veniva considerata la Madonna, per fare un esempio, ma anche adesso, e la devozione mariana è quasi sradicata completamente da un reale riferimento. E sono quei processi in cui la religione poi mitizza, divinizza, stacca, fagocita in una cultura le cose, no? E quindi sono tutte robe che renderebbero urgente una conoscenza più profonda del giudaismo. E quindi vale la pena di ascoltare qualcosa, di questa prospettiva. E ci siamo riferiti a questi tre o quattro libri, di questo, esperto di Talmud, di questo rabbinico, che io continuo a chiamare Joachim Nin perché mi sembra più vicino, in realtà deve essere parigino, quindi probabilmente sarà Joachim Nin, ma vabbè, ma chi se ne sbaffa, cioè io continuo a pensarlo come Joachim Nin, magari lui riderebbe, ma insomma. E cominciamo appunto, mi pare. Un primo approccio potrebbe essere proprio questo, di capire qual è lo sguardo globale che il Pio Giudeo dà alla Torah. E si potrebbe dire in maniera molto semplificata che il giudeo è il fedele della Bibbia, cioè colui che crede nel Dio unico della Bibbia, di cui noi storicamente abbiamo cercato di raccontare un po' la nascita e l'evoluzione. Ecco, quel Dio di cui abbiamo cercato di parlare, seguendo il fenomeno dello yavismo, del monoteismo giudaico, il giudeo è colui che crede in questo Dio. Anche se, il nostro amico ce lo ricorda subito, bisognerebbe subito precisare bene le parole, no? Capire bene, perché in realtà noi diciamo Bibbia. Sulla bocca di un giudeo invece immediatamente non si parla di Bibbia, si parla di Torah. E la Torah, pronunciamola così, sono i libri di Mosè, cioè il Pentateuco. Per esempio, questo per noi è una cosa assolutamente insolita, appunto. La Torah sono i libri che Mosè ha scritto lui stesso, gli sono stati dettati da Dio. E sono i primi cinque libri della Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, che sono chiamati anche appunto alla greca Pentateuco, che vuol dire cinque rotoli, no? Questi libri, lo vedremo, il resto della Bibbia c'è, ma la Bibbia per loro è questo, hai capito? Hanno un posto assolutamente privilegiato nell'insieme della vita, della tradizione, dello studio giudaico. Quando un giudeo dice Bibbia, dice Torah, e pensa appunto ai cinque libri di Mosè, che raccontano la storia giudaica dalla creazione del mondo all'entrata nella terra di Israele dopo l'uscita dall'Egitto. E già qui ci sarebbero alcune cose da cercare di confrontarci un po'. Per esempio, il nostro amico dice i libri che Mosè stesso ha scritto. Ma noi abbiamo visto che non è così, no? Per gli storici Mosè non è l'autore dei primi cinque libri della Bibbia. Ma loro lo sanno, lo sa bene il nostro amico. Cioè, questa roba è vero per gli storici, ma è vero anche per i credenti. Neanche loro pensano che Mosè è l'autore. Eppure ne è l'autorità in qualche maniera. La fine del libro del Deuteronomio racconta, per dire come guardano le cose, che capiremo un po' alla volta, spero. La fine del libro del Deuteronomio racconta la morte di Mosè, no? Quindi il libro del Deuteronomio parla che Mosè è morto. Quindi il redattore del Deuteronomio ha raccontato la sua sepoltura. Oh. E c'è un bel commento del Talmud che racconta che Dio ha dettato Mosè la sua morte. Allora quando Mosè arriva lì, quando Mosè ascolta le parole e Mosè morì, da come fa? Smise di scrivere con l'inchiostro, si mise a piangere e prese le sue lacrime per redigere la fine di un capitolo che potrebbe essere intitolato Le lacrime di inchiostro. Cioè Deuteronomio scrive anche del pianto di Mosè, no? Oltre che di tante cose di Mosè, sentiremo. Quindi dire che Mosè è l'autore della Torah, appunto, vuol dire che si tratta di libri rivelati da Dio e dati a Mosè e attraverso lui al popolo giudaico. Cioè non è la storia che conta, non sono le date che contano, ma l'idea essenziale è che la rivelazione di Dio avviene per l'intermediario di un libro, il libro di Mosè. E che l'idea di Dio è impensabile per i giudei al di fuori dell'esistenza di questo libro. È il libro, e il libro è di Mosè. Questa è la parola di Dio. Così com'è, capito? Quindi, no, vedete come noi siamo occidentali, moderni, perché invece per loro la questione è storica, è vero, non è vero, chi ha scritto? Certo, gli storici, dice il nostro amico, gli archeologi, gli specialisti dell'Oriente antico, dei testi antichi, delle lingue antiche, fanno il loro mestiere, che è quello di ricostruire il retroterra. Quindi, per esempio, lo storico critico letterario, che per noi è il sommo, non interessa quasi niente, capito? È un lavoro di archeologia, di storia, che va rispettato, appunto, no? Ma in quanto giudei, costituiti cioè da questa parola, costituiti tali dalla Bibbia, ciò che importa appunto non è il modo in cui queste cose sono veramente avvenute, ma la maniera in cui sono raccontate. È importante il testo, capito? Prendiamo il racconto del diluvio. Ci sono tracce, lo sanno anche loro appunto, di uno o più diluvi nei tempi antichi. E si conoscono anche diversi racconti del diluvio o di più diluvi, ma poco importa la maniera in cui il diluvio biblico ha avuto luogo, né come i diversi diluvi sono raccontati nei diversi testi antichi. L'importante è come la coscienza ebraica, segnata dalla sua idea del Dio unico, l'ha trascritto e l'ha voluto trasmettere. E anche a questo proposito non è Dio che ci interessa prioritariamente, non interessa se è Dio che ha mandato l'acqua, se non è Dio, ma come il testo ci offre un'immagine di Dio e come il testo ha trascritto la sua azione con gli uomini, in particolare con Noè. E a questo riguardo tutto il testo e tutto nel testo è importante. Vedremo non solo le frasi, le parole, ma addirittura le lettere di ogni parola, no? Quindi bisogna capire bene la differenza tra storia e memoria. La storia si preoccupa degli eventi del passato, da cui certo si possono trarre lezioni anche per l'oggi, ma questi avvenimenti sono effettivamente passati. Per la memoria, invece, essi sono attuali, presenti. Cioè, non è il racconto dell'avvenimento come è avvenuto, dell'avvenimento vero che interessa, ma è la verità di quel racconto, è il vero racconto dell'avvenimento che ci propone il testo della rivelazione. Lo storico può trovare ogni sorta di contraddizioni, piccole o grandi. Per esempio, sentivamo appunto, si può far vedere storicamente che il profeta Isaia è molto universalista, che Dio è destinato a essere conosciuto da tutti. Al contrario, Ezechiele, secondo lo storico, è molto più chiuso, esclusivo. Ma i due insegnamenti, dice il nostro amico, per noi giudei non sono esclusivi, hanno lo stesso valore, li assumo entrambi. Allo stesso modo il re Davide non è Salomone, ma tutte e due sono ugualmente importanti e necessari, no? Ma allora tutto ciò che dicono gli storici e gli esegeti sulla composizione della Bibbia, a loro non interessa, no? In un certo senso, sì, non interessa. La critica moderna dei testi, a partire dalla storia moderna, cioè la scuola storico-critica, non viene tenuta tanto in conto dai rabbini, e meno ancora dal pio giudeo, dai comuni giudei. La Torah per loro è anzitutto un testo di fede, che riguarda la nostra vita e la nostra morte. Si direbbe un testo esistenziale. Da noi, se pensate una lettura di questo tipo, Barthes per alcuni versi, ma soprattutto Bultmann, no? La storia di Gesù è quasi tutta mitologica. Non si preoccupava di andare a cogliere. È l'interpellazione che l'evento di Gesù e la sua parola costituisce per la mia esistenza, il Vangelo, appunto, è quello, no? Siamo lontanissimi, no. I giudei dicono, quando noi leggiamo, appunto, ci identifichiamo con questo testo. E quando noi ascoltiamo questi testi oggi a caso nella sinagoga, è come se tutto questo avvenisse qui adesso. Quindi c'è una distanza, c'è una differenza completa tra il lettore che fa lo storico, che può essere anche giudeo ovviamente, e il lettore giudeo credente. Per il primo la rivelazione fatta a Mosè ha una data, anche se imprecisa. La composizione della Bibbia ha una storia, anche se solo parzialmente si può ricostruire. Per il lettore credente invece non c'è data della rivelazione, è molto, molto, molto tempo fa. E questa parola parla ancora oggi. Quando io leggo Dio dona la Torah, egli la dona ora, e per me la rivelazione si produce adesso, oggi. Quando noi ascoltiamo nella sinagoga, tu farai, tu dovrai, Abramo si mise in viaggio, Mosè discese dal monte, eccetera. Questi testi hanno una magia tale, perché parlano di cose che stanno avvenendo qui sotto i nostri occhi, che è talvolta difficile ritrovare il mondo che sta fuori dal testo. Se si parla del diluvio, ci siamo dentro veramente. La prima volta che sono andato a visitare il Sinai ho avuto l'impressione che lo conoscevo da sempre. Un Midrash, adesso spiegheremo cos'è, dice che la parola di Dio parla da sé. E secondo il Talmud questo vuol dire che la parola di Dio parla in permanenza e che certi uomini sono capaci di aprire il loro ascolto per intenderla. Questi uomini capaci di ascoltare la parola di Dio sono i profeti, e il lettore giudeo o non giudeo, che grazie ai testi della Torah ascolta una voce che viene da altrove, è alla sua maniera una sorta di profeta. Guardate che anche a noi le dicono ste robe qui, ovviamente, non ce ne sbaffa niente. Sono sacerdoti, re, profeti, il concilio ha dei capitoli interi sulla profezia, no? Quando battezziamo i nostri bambini diciamo che sono sacerdote, re, profeta, e che quindi quando noi leggiamo la parola di Dio effettivamente nella fede è una parola attuale per me, eccetera. Tutti questi discorsi li facciamo. Però noi magari ci crediamo poco, forse. Quindi si lì a chiedere chi l'ha scritta, sarà vero, è esistito, poi si va a interrogare Augias se è vero, no? Talmud, Midrash, cosa sono ste robe qui? Il nostro amico, quando leggete questi libri del nostro amico, parla quasi più del Talmud che della Bibbia. E il Talmud è importante quanto la Torah, dice. Addirittura per noi esiste, il giudeo, per noi esiste la Torah scritta e la Torah orale. La Torah scritta, che è il Talmud, completa la Torah scritta. No. Facciamoci dare due o tre notizie su questi termini che magari non tutti hanno presenti. Ricordate un momentino le epoche, le date fondamentali, no? Gli ebrei vengono a installarsi in terra di Canaan verso il 1250, i re si stabiliscono come istituzione con Saul e poi con Davide attorno all'anno 1000, Salomone suo figlio fa costruire il Tempio a Gerusalemme, nel 931 si produce lo scisma, quindi solo 70 anni dopo, 931, si produce lo scisma politico e religioso che costituisce i due regni, il regno del nord e Giuda al sud, Israele al nord, Samaria e Giuda al sud. Nel 586 Gerusalemme è distrutta e i giudei sono deportati a Babilonia. Ritornano, ricordate, sul decreto di Ciro nel 538. Cosa riportano da questo esilio? Beh, anzitutto la nuova scrittura, la scrittura quadrata, l'ebraico, no? La scrittura quadrata. Prima usavano una scrittura di tipo fenicio, molto più leggera, molto più immaginifica anche, no? Che è rimasta appunto la scrittura ebraica. e che il Talmud considera importante quanto la rivelazione della Torah al Sinai. No? E poi sappiamo, il popolo si riunisce attorno alla Torah e al Tempio che viene ricostruito, e ad opera soprattutto di due personaggi essenziali che sono Neemia e soprattutto Esdra, lo scriba. E qui inizia il ruolo importantissimo degli scribi, gli uomini di lettere che studiano, discutono la legge e scrivono la Torah, no? Stabiliscono il suo testo definitivo, intangibile, punto. Scriba significa anche contabile, ha contato le lettere, capito? Ha fatto di conto, la scrittura è così, capito? Una scultura è. C'è l'idea appunto di scrittura, di racconto e di calcolo. Questi scribi hanno contato tutte le lettere, le parole, i capitoli della Torah, al fine di stabilirla una volta per tutte. Ogni lettera è contata, anche i bianchi, i silenzi sono significanti. Ma uno dice, perché allora c'è una sacralizzazione del testo? No, al contrario, sentiremo. Perché secondo la tradizione giudaica è mediante il testo che Dio crea il mondo. Questi che hanno fatto sto lavoro qui, gli scribi, hanno definito un testo che è il modello del mondo, è più essenziale del mondo, è lo schema del mondo. Se io penso che il mondo non corrisponde a ciò che dice il testo, è perché leggo male il mondo, e non perché il testo è falso, no? O detto diversamente, è soltanto comprendendo la Torah, così come è scritta, appunto, che io comprendo il senso del mondo e della vita del mondo, donde la necessità di non toccare più la Torah, perché aggiungere o togliere una lettera sarebbe distruggere il mondo. Capite perché il racconto dice che Dio crea parlando? È la parola di Dio che crea il mondo. Tu non puoi distruggere la parola senza distruggere il mondo, no? Intanto avanzate le obiezioni, ma vedrete che non è come vi state pensando adesso, è il fondamentalismo del letteralismo, è il contrario.